Detto questo, come disciplina, se si tratta di sponsorizzazioni che comportano il versamento di un finanziamento, il codice non se ne occupa direttamente, per cui se ne deduce che si applicherebbero le norme in tema di contabilità dello Stato, sulle quali avrei qualche però precisazione da introdurre, che a mio avviso è doverosa. Per le sponsorizzazioni tecniche si applicano le regole dei contratti esclusi, quindi i principi del trattato. Per le sponsorizzazioni miste, cioè quelle in cui un soggetto dovrebbe versare un finanziamento e anche contribuire in opere, non è previsto niente. Ora mi chiedo se valgono le regole contenute nel codice dei contratti, che dicono che quando un contratto è misto, che ha in parte una prestazione e in parte un'altra, si applicano le regole per la scelta del contraente, che riguardano il contributo principale in termini di impatto economico sull'oggetto del contratto dei due elementi che lo definiscono. Manfredi mi ha inquietato dicendo che non valgono i principi del codice dei contratti come principi generali, per cui a questo punto la risposta che avrei dato per sicura in realtà la lascio più dubbia di quanto non immaginassi, perché il mio ragionamento vale solo se assumiamo che i principi del codice che parlano di, in questi termini, di contratti misti, possano essere applicati anche ai contratti di sponsorizzazione. Qualche interrogativo, perché mi piacerebbe lasciarvi l'idea della complessità delle sponsorizzazioni da un lato e dall'altra della possibilità di migliorarlo in termini anche di perfezionamento del quadro, forse più giurisprudenziale che normativo, e sicuramente in termini di buone prassi da parte dei soggetti pubblici. Primo, la discrezionalità nell'anno. Soggetto pubblico riceve una proposta di sponsorizzazione da parte di un privato che intende compartecipare ad un'iniziativa di pubblico interesse. L'amministrazione è obbligata a ricevere la sponsorizzazione vagliandola positivamente, perché l'interesse pubblico in re ipsa sarebbe quello di ottenere un risparmio di spesa? Intendo, la programmazione triennale dei lavori pubblici prevede n lavori. Se un soggetto si offre di finanziarne uno, siccome quell'opera deve essere fatta perché è ricompresa nella programmazione triennale, il fatto che un soggetto consenta all'amministrazione, perché vuole sponsorizzare l'opera, di ottenere un risparmio di spesa, è sufficiente perché l'amministrazione riceva quella sponsorizzazione o no? Il nostro ordinamento si preoccupa del tema, per esempio nel caso delle norme sulla finanza di progetto prevede che un soggetto possa proporre addirittura la realizzazione di un'opera che non sia compresa nelle opere programmate come realizzabili da parte di un'amministrazione, ma lascia all'amministrazione il vaglio circa il pubblico interesse, la sussistenza di un pubblico interesse alla realizzazione dell'opera. Nelle sponsorizzazioni dei beni culturali abbiamo visto la strada seguita dal legislatore è un'altra: non si può sponsorizzare ciò che non risulta come sponsorizzabile sulla base di una scelta preventiva dell'amministrazione. Qual è la risposta al quesito? Non lo so, nelle norme non c'è scritto, ma il problema si pone. Pensate al caso in cui un soggetto riceva un diniego dopo 3 mesi dalla proposta, piuttosto che un assenso tardivo. Non sono banali i problemi di rapporto tra soggetto privato che si offre in termini di sponsorizzazione e soggetto pubblico nell'assenza di una chiarezza sul punto. Non vogliamo le norme, ma bisognerà che si trovi qualche altro sistema, se non vogliamo un, come dire, profluvio normativo, per chiarire questo tema. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto di paternariato? Sì, se voi leggete i contributi sul tema delle sponsorizzazioni, tutta la dottrina è concorde nel ritenere che il contratto di sponsorizzazione sia un contratto di paternariato, sul presupposto che il paternariato descriva quindi accordi di collaborazione tra un soggetto pubblico e un soggetto privato in termini molto generali, vista la realizzazione di un obiettivo di interesse pubblico. Il contratto di sponsorizzazione è menzionato, come vi dicevo prima, nel codice dei contratti pubblici, che dà una definizione di paternariato e non ricomprende le sponsorizzazioni. L'articolo 199 bis, norma del codice dei contratti, sponsorizzazione sui beni culturali, dice che le sponsorizzazioni per i beni culturali sono un contratto di paternariato. Una delle due norme non funziona. O l'articolo 3 che definisce il paternariato o l'articolo 199 bis, oppure noi diciamo che un contratto di paternariato, e questo è un mio vecchio cruccio, diciamo che qualcosa è un contratto di paternariato, ma non vuol dire neanche definire una realtà giuridica come contratto di paternariato. Che differenza c'è tra sponsorizzazione tecnica e sponsorizzazione pura o sponsorizzazione di mero finanziamento? Naturalmente la differenza si coglie per il fatto che la sponsorizzazione tecnica che porta alla realizzazione di un'opera pubblica politica, normalmente ha dietro un qualcosa di più sospetto rispetto alla sponsorizzazione pura o di mero finanziamento, perché si pensa che la sponsorizzazione tecnica possa in qualche modo permettere di aggirare le regole sulla selezione del contraente in materia di appalti pubblici. Io questa problematica dal punto di vista pratico la colgo davvero poco, perché se tutti gli appalti si trasformassero in sponsorizzazioni, l'amministrazione non spenderebbe nulla. Visto che la scelta dello sponsor tecnico è una scelta che si basa ad oggi indiscutibilmente sull'applicazione di una procedura concorrenziale, la preoccupazione è che l'alterità della sponsorizzazione rispetto all'appalto generi una certa, come dire, facilità di elusione delle regole degli appalti, e francamente su questo tema proprio non la vedo. Ma qua, invece la differenza qual è? Nella procedura di selezione dello sponsor, perché nell'ambito della sponsorizzazione finanziaria si diceva non c'è la regola dell'invito a 5, ma c'è l'applicazione della normativa sulla contabilità dello Stato. E mentre nella sponsorizzazione tecnica si seleziona l'operatore anche in relazione alla sua capacità tecnica, nelle sponsorizzazioni pure si è soliti selezionare l'operatore sulla base della migliore offerta in termini economici. Tra due offerte prevale quella del concorrente che ha offerto un importo maggiore da sponsorizzare. Siamo davvero sicuri che la scelta dello sponsor anche nel caso di sponsorizzazione finanziaria sia neutra e che il soggetto che si abbina in un partenariato di immagine all'amministrazione non sia rilevante? Io credo di no, francamente. Non mi pare che ci siano i presupposti perché il legislatore o la giurisprudenza possa vincolare l'amministrazione a fare delle riflessioni che secondo me sarebbero riflessioni di buona prassi, che provino ad associare, come del resto è avvenuto per la scelta del socio privato nella società mista, che provino ad associare il soldo, come dicevamo prima, alla qualità dello sponsor, perché trattasi di partenariato di immagine, anche se il soggetto versa solo del denaro. La sponsorizzazione è veramente un contratto attivo, diceva Mauro, e insomma, da un certo punto di vista sì, laddove non si versi un contributo pubblico, e così non è se si tratta di sponsorizzazione, ma a differenza degli altri contratti attivi, nel caso della sponsorizzazione il soggetto pubblico è coinvolto in uno scambio, ed è uno scambio delicatissimo, perché il soggetto pubblico scambia la propria immagine per ricevere un finanziamento, perché un altro soggetto svolga un'opera di interesse pubblico. Tanto è vero che la Corte dei Conti, ve lo segnalo perché poi queste cose bene saperle al di là del fatto che si condividano o meno, la Corte dei Conti si è ritagliata un vaglio di proporzionalità in merito ai contratti di sponsorizzazione per verificare se ci sia o meno proporzionalità, e vi rimando al 1448 del Codice Civile, tra la prestazione che lo sponsor rende in favore dell'amministrazione da un lato e il vantaggio che l'amministrazione guadagna per l'operazione finanziata e sponsorizzata.